Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, come sempre siamo in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30. Vi ricordo che ci trovate su Facebook cercando Cult Radio Popolare, sul sito, sulla app di Radio Popolare in podcast con gli argomenti delle puntate passate, che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni, e naturalmente potete intervenire anche durante questa puntata mentre siamo in diretta con un messaggio SMS oppure scrivendoci su Telegram al 331-6214013, oppure con una mail diretta a @popolarenetwork.it. E quest'oggi a Cult vi proponiamo prima di tutto un focus su uno degli appuntamenti che questa sera segnano in qualche modo la ripresa autunnale. Ce ne sono state tante di ripartenze nel mondo della cultura in questi giorni, però questa sera ci sarà l'Aida in forma di concerto, poi ci sarà per altre repliche al Teatro La Scala, quella di cui Riccardo Chailly ha parlato in varie occasioni negli scorsi mesi, e vi faremo ascoltare un estratto della sua conversazione con il critico Angelo Foletto a proposito di questa Aida ritrovata, perché ci sono delle pagine che non sono mai state eseguite, che sarà possibile ascoltare, e le potremo ascoltare anche noi, perché in un incontro di qualche giorno fa prima delle prime, gli appuntamenti degli amici della Scala, è stato possibile ascoltare il pianoforte alcuni minuti di musica che voi sentirete. Prima però vi ricorderò anche, magari anche con una voce di uno di loro, che i lavoratori dello spettacolo, sempre in affanno, in difficoltà, ve ne abbiamo parlato tante volte in questi mesi, saranno con il loro presidio che itinera necessariamente proprio in Piazza della Scala per attirare l'attenzione sulla loro situazione, sulle loro richieste ancora che sono inascoltate, cercavo la parola giusta. E vi parliamo poi ancora di Milano Oltre, sapete che ci andiamo spesso, la bella rassegna ormai ultra trentennale all'Elfo Puccini di Milano dedicata alla danza e al teatro fisico. Parliamo con Simona Bertozzi, che è protagonista proprio in questi giorni, anzi questa sera stessa. E nella prima parte invece, prima della pubblicità, vi parliamo di un festival che si chiama Zed e che utilizza le nuove tecnologie, in particolare la realtà aumentata applicata alla performance. Ne parliamo con il suo direttore artistico. Ma adesso la prima intervista di quest'oggi, a cura di Barbara Sorrentini, perché parliamo di cinema e quindi parliamo di un film che sarà in molti cinema italiani proprio questa sera, in questi giorni. È Lacci di Daniele Lucchetti, ne avrete sentito parlare, un cast pieno di attori importanti, da Locascio a Alba Rohrwacher, insomma ci sono una serie di interpreti che danno vita a questo nuovo lavoro di Daniele Lucchetti. Ed ecco che il regista sarà a Milano, all'Anteo, a presentare il film proprio questa sera, al Palazzo del Cinema forse dovremmo chiamarlo, e quindi Ascoltiamo l'intervista di Barbara Sorrentini.
Daniele Lucchetti, regista di Lacci, il film lo abbiamo visto in apertura al Festival di Venezia. E intanto bentornato a Radio Popolare.
Grazie, è un piacere come al solito.
Daniele, dunque, vabbè, ovviamente lo abbiamo già detto tante volte, tratto dal libro di Starnone, ci avevi anche già raccontato cosa ti aveva comunque attirato di quel libro. Vederlo al cinema credo che sia aggiungere cuore e anima a quelle pagine. Che lavoro hai fatto per arrivare a questo risultato?
Ma il lavoro, anche se il libro è abbastanza, il film è abbastanza fedele al libro, è stato grandissimo, perché i margini di libertà, anche quando uno, come dire, cerca di rispettare il libro, sono enormi, a partire dalla faccia che dai ai personaggi, che quando leggi un romanzo ti giustamente, legittimamente inventi, qui invece vanno scelti, capire che tipo di empatia o antipatia creeranno nel pubblico. E poi soprattutto c'era un problema molto grande, che era quello di capire come rappresentare le diverse età dei personaggi, che ho preferito non rappresentare attraverso il trucco, attraverso il make-up, ma proprio cambiando gli attori, senza preoccuparmi troppo delle somiglianze, ma cercando di dare a ogni attore il massimo che poteva dare a seconda dell'età del personaggio. Cioè, cambiando attore potevo forse aggiungere qualcosa anche al racconto dell'evoluzione di quel personaggio.
Luigi Locascio, Alvaro Orvacher, che poi diventano Silvio Orlando, e Laura Morante, che ovviamente basta nominarli per capire che non sono uguali, però di fatto mantengono una continuità.
Sì, anche se, come dire, noi tutti cambiamo con gli anni, no? Ci capita di vedere una fotografia di 20 anni prima e diciamo: ma io ero così, io ero quello, e non ci riconosciamo. Qui il cambiamento avviene a vista, con il rischio, prendendosi il rischio di sbandare, far sbandare per un attimo lo spettatore, ma avendo fiducia nel fatto che poi invece è bello crederci ed è bello cascare in questa trappola che tendo al pubblico.
L'aspetto anche del contesto, quindi il cambiamento degli anni, Napoli, Roma sono le due città prevalenti.
Sì, sono stato abbastanza fedele al libro, diciamo al 60%, perché poi c'è un'ultima parte del romanzo che si svolge a Roma, che ho tenuto a Napoli, ma è abbastanza secondario, direi. Quello che invece è il vero cambiamento importante è che il libro si ambientava negli anni 70, quando come dire, la distruzione della famiglia o veniva messa in discussione il ruolo, tutti i ruoli dell'appartenere a una coppia. E mi sembrava che il film potesse prendere forza rimanendo in una zona più personale e meno politica, cioè non sono i tempi a spingere questi personaggi verso la libertà, ma sono loro stessi con le loro spinte di scappar via dal matrimonio e anche di far tornare l'altro. Quindi non sono vincoli del tempo, del conformismo dell'epoca, ma sono vincoli interni e personali.
Ti chiedo qual è anche l'attualità di questa storia, perché c'è una sorta di, non so, mi verrebbe da dire di crudeltà, no, che si verifica nei rapporti, e quella è raccontata molto bene in tutti i momenti della loro vita. Non so appunto se parlare di attualità, se comunque questa cosa partiva allora, c'è ancora, non c'è più, poi la risposta c'era ognuna di noi probabilmente, però dal punto di vista del film.
Ma sai, la domanda giusta secondo me è questa: siamo noi stati traditi almeno una volta nella nostra vita, o dai nostri partner o dai nostri genitori? Siamo stati noi traditori? Ci siamo mai innamorati della persona, di una persona nel momento sbagliato? Abbiamo davvero voluto quello che chiedevamo dall'altro e dalla nostra vita? Ecco, se queste domande sono attuali, il film direi che ha un senso anche oggi.
Credo che queste domande siano immortali in qualsiasi epoca, in qualsiasi storia d'amore. Ancora una cosa sul lavoro con gli attori: ci sono delle scene molto forti, non a caso, insomma, drammatiche. Lavorare con gli attori, insomma, lo abbiamo detto tante volte, no? La tua capacità, come sei riuscito a far uscire anche l'intensità di queste scene?
Ma guarda, con ogni attore si deve lavorare in un modo diverso, e non esiste un metodo per dirigere gli attori, ne esistono tante quante sono le personalità degli attori. Io devo dire che parlo ognuno secondo quello che ritengo corretto, cioè chi vuole essere coinvolto in un dialogo approfondito sul testo, e chi invece vuole parlare del tono delle singole parole, chi vuole lavorare sulle emozioni, e quindi la comunicazione non è su quello che deve essere detto, ma su quello che deve essere pensato. E c'è chi invece ha bisogno di uscire magari da certe abitudini, e gli va mostrata la scena non per la prima scelta che viene fatta, ma anche per una seconda o una terza possibilità. Ci sono alcuni attori che rendono meglio al primo tentativo, altri che hanno bisogno di essere stimolati per far meglio ogni ciak. Insomma, ognuno di loro sette, poi sono sette più i bambini, insomma sono un po' di più, però è una sinfonia a sette attori, più i bambini che lo sono al 100% in modo diverso, e ognuno di loro va dato in modo diverso quello che chiedono.
La sceneggiatura, che è scritta dallo stesso, da te, Domenico Starnone, Francesco Piccolo, che la fase lavorativa, la fase di scrittura, come l'avete strutturata?
In realtà la prima parte è stato il tentativo di smontarla, questa storia, di vedere se raccontata in un altro tempo, raccontata in un altro ordine, avrebbe funzionato meglio. E una volta che invece si è capito che l'ordine proposto nel libro e questi piccoli aggiustamenti di epoca funzionavano, speriamo, meglio nel film, è stato un lavoro molto veloce, all'interno del quale l'unica scelta che era rimasta da fare e che abbiamo fatto era quella di mantenere in certi dialoghi un aspetto vagamente letterario, cioè di non andare nel naturalismo a tutti i costi, ma raccontare dei personaggi che sono autoconsapevoli, hanno un linguaggio appropriato, anche una capacità di autoanalisi spiccata, anche se spesso magari non dicono esattamente quello che vogliono, ma quello che pensano di volere.
Bene, Daniele Lucchetti, Lacci, cosa ti aspetti da questa uscita cinematografica, appunto post tutto, ma anche pre qualcosa? Lo so, insomma.
Ma guarda, io penso che la distribuzione e la produzione abbiano fatto un gesto di grande generosità nel mettere a disposizione un film in un periodo in cui al cinema va pochissima gente, sempre di più ogni giorno, speriamo che torni presto alla normalità, ma fornire il nostro prodotto alla sala cinematografica è essenzialmente un atto d'amore per il pubblico, per lo schermo e per le sale cinematografiche. Da questo punto di vista la produzione di Beppe Caschetto, ITC Movie e Rai Cinema 01 hanno veramente fatto, secondo me, una manovra, cioè un atto di grande generosità, di grande fiducia verso il pubblico e verso il cinema, sapendo che non possono esserci le aspettative che ci sarebbero state in un tempo normale. E penso che chi ha dei film dovrebbe tirarli fuori, perché insomma non dobbiamo stare lì a guardare all'incasso in questo momento, ma semplicemente a mantenere teso il filo delicatissimo che ci tiene stretti al pubblico.
È vero. Grazie Daniele Lucchetti, Lacci al cinema, andate a vederlo. Ciao.
Ciao, grazie mille. Ciao.
Waits at the window. Nobody came. Father McKenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All those lonely people, where do they all belong? Oh, look at all the lonely people. Oh, look at all the lonely people. Oh, look at all the lonely people. Oh, look at all the lonely people.
Ed è una curiosa versione di Eleanor Rigby con P.P. Arnold, una star successivamente anche del musical in Gran Bretagna, ma originaria di L.A. Lei faceva parte delle vocalist di Ike and Tina Turner. Infatti questa versione di Eleanor Rigby risale proprio agli anni in cui la canzone fu lanciata dai Beatles e poi coverizzata con la disinvoltura con cui lo si faceva allora. Ringraziamo per questa vera chicca musicale il maestro Giovanni Venosta, che ogni tanto ci manda qualche scoperta, qualche perla che ritrova nelle sue ricerche. Intanto invece vi ricordiamo che Daniele Lucchetti, perché ce lo chiedeva un'ascoltatrice, sarà oggi a Milano per l'ACCI al Palazzo del Cinema Anteo per parlare appunto del suo ultimo film, di cui avete sentito nell'intervista di Barbara Sorrentini. Adesso invece ci spostiamo a Bologna, dove prenderà il via il prossimo 8 ottobre, durerà fino al 14, la seconda edizione di Zed, un festival internazionale di videodanza organizzato dalla Compagnia della Quarta e da Mario Coccetti. I luoghi sono diversi, l'esperienza è decisamente immersiva, l'incontro fra il video e la coreografia è un fenomeno che, grazie anche all'evolversi delle tecnologie, ha preso sempre più piede in tempi recenti, regalando al pubblico sensazioni nuove e credo anche agli artisti. E allora benvenuto a Mario Coccetti, buongiorno.
Salve, buongiorno, salve.
Allora, seconda edizione, quindi soddisfatti della prima, che so che ha avuto una grande eco, problemi ovviamente legati alla situazione che stiamo vivendo, ma il festival parte naturalmente, performance di realtà aumentata e virtuale, no?
Esatto, esatto. Sì, è una seconda edizione, effettivamente conquistata con diverse difficoltà, però siamo assolutamente felici poi di poterla proporre quest'anno. E sì, abbiamo pensato a un focus specifico sulla videodanza, ma attraverso le nuove tecnologie, quindi realtà virtuale e realtà aumentata come primo focus, e film a 360 gradi, quindi visibili attraverso un visore VR. E ovviamente, essendo un festival di videodanza, non mancheranno poi le proiezioni dei film d'autore e gli incontri tematici, dove andremo un po' ad approfondire quello che è la videodanza e quello che è la videodanza post pandemia.
Certo, naturalmente ci sono grandi nomi, a cominciare da Hofer Schechter, giusto?
Esatto, esattamente. Quest'anno abbiamo chiesto a nomi importanti, a coreografi internazionali importanti, di far parte del festival. Inauguriamo infatti l'8 di ottobre, quindi giovedì alle 20.30 al Mercato Sonato di Bologna, con il film Clowns di Hofer Schechter, ma poi sono presenti anche Johan Bourgeois, sia come performance di realtà virtuale, sia come film. Presentiamo infatti The Great Ghost, ma ci sarà anche Gwendalyn Bacchini, Maria Iudova, che sono tutti artisti che appunto lavorano all'interno della, della realtà virtuale, della realtà aumentata.
Benissimo, ecco, diciamo che l'operazione è un'operazione, come dicevamo, che rappresenta ovviamente una nuova frontiera, no? Immagino che a ogni anno che passa scoprite delle nuove possibilità.
Sì, esatto. E la, quello che ci ha affascinato della, della nuova tecnologia applicata alla videodanza è proprio la, non solo il modo di fruire la videodanza, perché appunto è un'esperienza immersiva, quindi diciamo che questa esperienza va a rompere un po' la, la visione frontale della videodanza, del palcoscenico o dello schermo in questo caso, però lo spettatore si trova effettivamente immerso nell'opera e al centro dell'opera e in un certo senso decide che cosa vedere. Perché appunto dirigendo lo sguardo con il visore VR può scegliere che cosa seguire dell'opera stessa, quindi se seguire i danzatori, se seguire un'ambientazione, se seguire un movimento del corpo oppure un altro, quindi effettivamente la, come dire, la visione diventa assolutamente personale e quasi privata, mi viene da dire. E questo insomma è una, un passaggio che la tecnologia ci permette di fare. E noi appunto abbiamo pensato che questo poteva essere un modo interessante di vedere la videodanza, ma pensiamo anche che sia un modo interessante per creare la danza, quindi sicuramente il festival è rivolto al pubblico, ma anche agli addetti ai lavori, a persone del settore, perché lavorare con la realtà virtuale cambia in un certo senso la percezione della creazione e quindi ecco. Speriamo, esatto, quindi speriamo con questo festival di accogliere entrambi gli aspetti, quindi sia quelli della fruizione sia quelli della, della creazione stessa.
Facciamo qualche altro nome di questa edizione, magari non li faremo tutti ma alcuni vanno segnalati.
Sì, certo. Per la sezione dei film a 360 gradi abbiamo Jessica Cantor, abbiamo Alexander Winkley, che sono appunto due autori molto conosciuti dentro alla, alla realtà virtuale. E appunto, ripeto, di nuovo Johan Bourgeois, Teresa Sala per l'Italia. Sono appunto tutti i nomi che all'interno della, della videodanza hanno, hanno il loro percorso e un loro significato importante.
Bene, sì, beh, insomma, poi sono nomi che chi la danza contemporanea la segue, come alcuni dei nostri ascoltatori, certamente riconoscerà. C'è anche una sezione di incontri?
Sì, assolutamente. Cominciamo il 9 di ottobre al Dance Lab di Bologna. È un incontro tematico, io lo trovo molto interessante perché si parla dei corpi lontani e i corpi vicini, quindi avremo una panoramica di ciò che è stato la videodanza prima e post pandemia, ma inteso come recupero di alcune pratiche preesistenti e le evoluzioni delle stesse pratiche. Ci sono anche all'interno dei nomi illustri, parliamo di Elisa Guzzo Vaccarino, della professoressa Elena Cervellati, di Roberto Giappalà, Felice Cappa, Antonio Taormina, Francesca Pedroni e Stefano Barzan, che appunto cureranno l'incontro di circa due ore, dalle 17 alle 19, e proveremo appunto a coinvolgere anche gli spettatori attraverso una diretta Facebook.
Benissimo, allora diamo tutti i riferimenti in rete per trovare il calendario, ve lo ricordo, si parte l'8 di ottobre con questa seconda edizione del Zed Festival a Bologna in luoghi diversi, dove troviamo tutto quanto?
Allora, sicuramente sul sito di Zed Festival che è zedfestival.org e poi sui social di Zed Festival, basta appunto digitare Zed Festival. Altro riferimento può essere compagniadellaquarta.it.
Benissimo, allora grazie, grazie davvero a Mario Concetti, buon festival, a risentirci, un saluto a Bologna, a presto.
A presto, grazie tante, arrivederci. Some sugar.
some sugar.
Lasciamo Sufjan Stevens con la sua Sugar, il tempo di ricordarvi che quest'oggi prende il via la stagione 2020-2021 del Piccolo Teatro in una giornata anche fatidica per il teatro, perché oggi c'è una nuova riunione del Consiglio d'amministrazione del Piccolo, allargato ad altri due membri, Lorenzo Ornaghi e Mimma Guastoni, con l'intento di arrivare finalmente a una decisione sul prossimo direttore del più noto teatro di prosa d'Italia. Al Teatro Grassi, fino al 17 di ottobre, va in scena dunque per la riapertura della stagione Con il vostro irridente silenzio, di e con Fabrizio Gifuni. È uno studio sulle lettere scritte da Aldo Moro nei 55 giorni della sua prigionia. E noi adesso abbiamo una pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult di quest'oggi.
We'll be right back.
Ed eccoci di nuovo, seconda parte di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 11.30 fino alle 12.30 circa. Vi ricordo il numero se volete scriverci un messaggio sms in diretta oppure scriverci su Telegram 331-6214013, diretta @popolarenetwork.it. Un'ascoltatrice ci scrive: cara Ira, certo che tra il piccolo e il Covid sembra che non si sbrogli la matassa di niente, insomma le due cose, Grazia, e ne approfitto per salutarti, sono ovviamente di proporzioni diverse. Io mi auguro che per il piccolo finalmente la matassa si sbrogli, perché è durata anche troppo, insomma, tutta questa vicenda. Questo l'abbiamo ripetuto tante volte, ma ci torneremo certamente. Invece, questa sera in Sala Shakespeare alle 20.30, come vi accennavo, prosegue Milano Oltre, il festival che porta la grande danza contemporanea a Milano all'Elfo Puccini. Dura fino all'11 di ottobre la rassegna, dura veramente molti giorni nonostante le difficoltà che ci sono state a organizzarla, anche grazie alla disponibilità degli artisti protagonisti. In Sala Shakespeare questa sera andrà in scena Nexus con il New Ensemble Xenia Turin e Simona Bertozzi, che firmano questa proposta dal titolo Tra le linee. Simona Bertozzi è già stata nostra ospite e ha veramente sempre molte cose da raccontarci, soprattutto per farci capire bene qual è l'ambito in cui lavora ormai da anni. 5 danzatori e un quartetto d'archi a comporre un'architettura di fisicità fra gesto danzato e sonoro. Buongiorno Simona.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora,
grazie a voi.
Cosa afferma Tra le linee?
Allora, Tra le linee, come anticipava, è un progetto nato dall'incontro con Claudio Pasceri, che è violoncellista del quartetto d'archi Next, nonché anche direttore artistico di un festival musicale che si svolge a Torino da diversi anni, a Stovest. È nato dal nostro incontro e dalla volontà di lavorare a stretto contatto fra musica dal vivo e coreografia, e nello specifico cercare di trovare dentro a questo incontro un qualcosa di potente che lavorasse sull'estrema affermazione della presenza e sulla trasparenza. E questo è stato da subito importante, immaginando il programma musicale proprio che Claudio ha pensato di propormi e su cui io poi ho ragionato a livello coreografico. Un programma musicale che appunto intende omaggiare intanto Beethoven, in quanto il 2020 è anche il 250° anno dalla sua nascita, e quindi in particolare insomma Claudio ha pensato alla Grande Fuga come un quartetto davvero importante nell'ottica anche di una visione compositiva che potesse incontrare la coreografia, e come orizzonte quasi, non dico opposto, ma forse più che opposto, complementare, un'opera splendida di Wolfgang Riem, che è un compositore contemporaneo, che se Beethoven ragiona su forti tratti di contrasto, di contrappunto, di impeto e di grande forza, no? Ecco, Riem trasforma questa dimensione in una sorta di evanescenza e trasparenza, il suo tocco, la sua tattilità sta fra le linee, e infatti noi abbiamo proprio tradotto il titolo dell'opera di Riem, Fishing and Silent, che è Tra le linee. Ci è sembrato veramente importante e anche fortemente indicativo come dimensione anche del lavoro, e quindi è anche diventato il titolo. E quindi questo aspetto della presenza, della trasparenza, quindi del limite, il limite vissuto come un'occasione di continuo attraversamento, è divenuta importante sia nella dimensione musicale che nel rapporto appunto con la coreografia e la danza.
Molto chiaro, molto chiaro. Lo ricordiamo, il percorso, no, che Simona Bertozzi segue da parecchio tempo, un percorso che poi l'ha portata ad avere a ricevere grandi riconoscimenti, anche perché si è sempre confrontata anche con un pensiero classico alla luce del contemporaneo, giusto?
Beh, diciamo che mi piace sempre immaginare come in qualche modo di non perdere di vista l'origine, la provenienza, certo, e la proiezione. Questo è un aspetto che mi interessa nell'elaborazione dei progetti, ma è anche un aspetto sostanziale al movimento. Io devo sapere da dove arrivo per potermi proiettare nel movimento successivo, quindi anche ragionando a livello più pratico, proprio anche sulla costruzione coreografica e sul gesto, sapere dove si colloca il mio peso fra la provenienza e la proiezione è sostanziale, diventa proprio anche argomento importante per pensare al movimento come costruzione di relazione, non solo come forma personale, anzi tutt'altro. E quindi sì, ecco, in questo senso cercare di comprendere dove si colloca il mio percorso rispetto a una storicità, a quello che accade prima e quello che molti altri insomma hanno cercato di hanno proposto e hanno segnato, per me è molto importante.
Ecco, potremmo utilizzare anche altre parole per riferirci al vostro lavoro, condiviso ovviamente fra artisti di ambiti apparentemente diversi ma vicinissimi, naturalmente la danza e la musica, ma ci sono due parole che mi hanno colpito particolarmente. Una sì. L'ha detta il compositore Claudio Pascieri, che ha parlato di reiterazione del gesto, no? A sì. proposito di qualcosa che è evidentemente molto chiaro per quello che riguarda la danza, ma a volte si sottovaluta il significato di questa particolare manifestazione, che è quella della reiterazione del gesto. E l'altra è quella dell'esattezza, che invece ha evocato lei, Simona Bertozzi, spesso sì. quando parla del suo lavoro, no?
Esatto, sì, nel senso, sono due aspetti sostanziali anche molto fisici, quelli che vengono riportati sia dall'affermazione di Claudio che dalla mia, nel senso che il gesto, soprattutto quando la musica è suonata dal vivo, il gesto quindi fisico, no, sullo strumento e quindi sullo spazio intorno all'azione stessa della musica diventa sostanziale. La reiterazione è un qualcosa che moltiplica gli spazi anche dentro la dimensione musicale e per quanto mi riguarda diventa fondamentale appunto conoscere quello che io sto tracciando affinché questa esattezza possa diventare in ogni istante apertura. Quindi diciamo, il lavoro è come la partitura musicale, anche il lavoro coreografico è totalmente strutturato affinché nella conoscenza del percorso i danzatori e le cinque presenze sulla scena possono ogni volta trovare nel qui e ora, nel momento proprio in cui si scalda nel presente la loro possibilità di presenza, possono trovare quelle piccole sfumature, tutto quello che sta intorno alla conoscenza e a quello che è già noto, a quello che è memorizzato. E questa esattezza ci piace immaginare, ce lo diciamo anche insomma quando insieme cerchiamo di comprendere la ragione, è un po' un qualcosa che quasi sorprende anche noi e che avviene prima ancora di essercela spiegata, è un qualcosa che si appoggia sull'istante, su qui e ora, ma credo possa verificarsi solo se si ha la chiarezza del costrutto, del percorso, di quello che sta sotto, di quello che è il continuum su cui si aprono queste scie luminose, questi momenti in cui, queste scintille ecco, che incontriamo quasi a volte il nostro malgrado, però ci scaldano un momento all'istante.
Allora, Simona Bertozzi, io la ringrazio perché insomma sia della sua passione che anche della sua capacità di parlare di danza, che è una roba un'operazione, no? Una sfida, perché ovviamente la danza va vissuta e va vista. Il 6 di ottobre, cioè quest'oggi, in sala Shakespeare alle ore 20:30, dunque Tra le linee, coreografia per doppio quartetto. Grazie a Simona Bertozzi per Milano Oltre. A presto.
Grazie davvero di questa occasione. Ringrazio la lista, sono tanti, quindi ringrazio tutti, abbraccio collaboratori, chi ha reso possibile il progetto, i coproduttori e anche la presenza musicale ulteriore di Riccardo Perugini, che ha composto alcune tessiture che stanno intorno, e ci tenevo a citarlo perché c'è anche questo aspetto della pasta esterna del suono da cui emergono le nostre azioni. Chiedo scusa per questo inciso finale, ma era importante, ci tenevo.
Grazie Simona Bertozzi, buono spettacolo.
Buona giornata, grazie.
Thank you.
E adesso andiamo idealmente alla Scala. Fra poco sentiremo suonata al pianoforte una parte della partitura inedita che Riccardo Chailly dirigerà in forma di concerto alla Scala questa sera e poi in altre repliche successive, ma alla Scala vogliamo andare anche perché oggi alle 18 ci sarà una nuova protesta delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo per chiedere sostegno al reddito alla categoria che, come sappiamo e come vi abbiamo detto molte volte, purtroppo è gravemente colpita dagli effetti delle normative anti-Covid. Quindi l'appuntamento, come vi dicevo, è oggi alle 18 in piazza della Scala e allora vorremmo ricordare e parlare della situazione ancora una volta con una di loro, con Francesca Biffi, che tra l'altro è anche, se non sbaglio, l'autrice di quel manifesto dei lavoratori dello spettacolo della Lombardia che avevamo avuto occasione di citarvi in qualche settimana fa, qualche mese fa, un pochino di tempo fa, quando è cominciata questa protesta coordinata. Francesca, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno.
Allora, ovviamente è la prima della Ida in forma di concerto, il mondo dello spettacolo è chiaro, già solo fatto che sia in forma di concerto dimostra che non si può partire veramente, no? Cioè, non si può fare quello che si faceva prima. Abbiamo raccontato tante volte attraverso le vostre voci il fatto che siete stati ascoltati forse solo in parte, che poi dal punto di vista fattuale i risultati forse non ci sono stati, o comunque certamente non c'è stato un confronto come lo avreste voluto. A che punto sono le cose?
Allora, le cose sì, sono quelle che hai appena descritto. Abbiamo il desiderio di poterci confrontare con Regione Lombardia, perché ricordiamo che la Regione Lombardia ha la possibilità di aiutare il sostegno al reddito, ma come è avvenuto in altre regioni, come ad esempio il Veneto e il Piemonte, quindi è una cosa che le regioni possono fare. Regione Lombardia però ha negato, l'assessore Galli ha proprio negato la sua presenza all'ultimo. Quindi questa è sicuramente una cosa che abbiamo il diritto, ecco, di avere, di capire almeno le motivazioni di questo rifiuto alla presenza, perché crediamo che sia gravissimo. Noi siamo in un momento difficilissimo, è stata appunto dichiarata la ripartenza il 15 di giugno, ma in realtà moltissimi di noi, il 70% di noi, continua a non poter ripartire, anche perché di tutto il settore spettacolo in realtà chi è ripartito è in modalità, come sappiamo, particolari. Infatti siamo alla Scala perché questa sera alla Scala, in quanto simbolo, verrà proposta la Ida, ma appunto in forma di concerto e non di opera, quindi è questo, sembra a noi proprio un sentore, un sintomo del fatto che addirittura alla Scala non si possa fare quello che dovremmo poter fare. E quindi questo,
ecco,
in poche parole.
Ribadiamo la richiesta, le richieste che avete fatto, le ribadiamo ancora una volta, no? Cioè, oltre ovviamente a questa che è stata disattesa da parte della Regione Lombardia, tra l'altro in un modo anche brutale, cioè promettendo una presenza, promettendo un incontro che non è mai avvenuto con l'assessore, no? Invece il Comune fin da subito aveva dato delle disponibilità.
Allora, adesso col Comune è partito un tavolo occupazionale, di responsabilità occupazionale, ci sarà oggi il primo incontro e magari poi vi aggiorneremo sugli sviluppi di tale tavolo.
Perché gli ascoltatori ormai sono molto informati e quindi ci tengono molto.
Benissimo, infatti voi fate un lavoro che ci aiuta moltissimo e l'informazione è importantissima per noi, per veicolare i nostri messaggi. Le nostre richieste sono un occhio verso anche i piccoli spazi, perché nei piccoli e medi spazi lavora il 70% di noi, quindi l'uscita, ad esempio, e la non considerazione dei piccoli spazi nel nuovo decreto attuativo che permette il sostegno all'economia è gravissimo. I piccoli spazi stanno morendo tutti, questo oltre a livello di lavoro anche a livello culturale è proprio devastante. E per noi inoltre il sostegno al reddito ora è la cosa più importante per poter vivere.
Chiaro, chiaro.
Perché oltre allo spettacolo, perché con lo spettacolo spesso, appunto, abbiamo già detto tante volte, ma è meglio ribadirlo, con lo spettacolo non si intendono solo i teatri, si intendono anche le fiere, anche la settimana della moda, ad esempio, che c'è stata, ma c'è stata in modo molto differente, quindi molto a livello online, con di conseguenza un impiego della categoria ridottissimo e con dei compensi al ribasso. Questo
molto chiaro. E poi naturalmente gli incontri col governo, che per valutare in maniera, e anche questa è una richiesta che si reitera, no?
Da molto tempo. Sì, che si reitera da molto tempo. Ora noi scriveremo a Ministro Franceschini per poterlo incontrare, per poterci aver ascolto riguardo alle richieste che non sono solo del coordinamento lombardo, ma ricordiamo in tutte le regioni sta avvenendo quello che è avvenuto in Lombardia, perché chiaramente è generale e nazionale il problema.
Allora, Francesca Biffi, grazie, non possiamo
grazie
che
a
continuare a seguirvi, quello che possiamo fare noi dal nostro punto di vista lo faremo sempre, teneteci aggiornati, appuntamento questo pomeriggio alle 18 davanti alla Scala. Grazie.
Perfetto, grazie mille.
È bellissimo
avere anche gli spettatori con noi.
È certo, infatti, per cui coloro che insomma vogliono bene i lavoratori dello spettacolo, perché lo spettacolo lo apprezzano autenticamente, li supportino anche fisicamente questo pomeriggio, quelli che possono davanti alla Scala alle 18. Grazie.
Grazie mille, Ira, grazie.
A presto, ciao.
Buona giornata a tutte e
tutti. Ciao. Alla Scala restiamo, dicevo, perché diciamo anche quello che succede dentro, in forma di concerto dunque, alle radici dell'Aida, a 150 anni dalla composizione, gli studiosi hanno ritrovato la versione originaria dell'inizio del terzo atto che la Scala presenta per la prima volta in 5 esecuzioni in forma di concerto. È un appuntamento irrinunciabile, con un cast prestigioso le rappresentazioni tra l'altro sono precedute da un incontro introduttivo con Franco Pulcini per spiegare meglio tutta la questione. Noi vi facciamo ascoltare un breve estratto da una conversazione fra Angelo Foletto, il celebre critico e giornalista, e Riccardo Sciai, il direttore musicale della Scala, che sarà sul podio questa sera e nelle altre repliche dell'Aida, che raccontano di cosa si tratta, e poi sentirete al pianoforte un breve estratto da quelle pagine, da quelle note inedite.
Sarà un concerto tutto legato al repertorio italiano, con Anna Netrebko solista. Il programma inizierà con la Sinfonia dell'Aida. È chiaro che il preludio, che tutti voi conoscete, è un miracolo di perfezione, di sintesi, di colori, di poesia, c'è tutto.
Se vogliamo anche di teatro, perché questi due temi sono, uno il tema di Aida,
certo,
e l'altro il tema del mondo che soffocherà l'amore di Aida, cioè quello dei sacerdoti. Anche questa scelta non è una scelta solo musicale, è una scelta perfettamente, perché stabilisce i due poli del mondo di Aida, che è quello dell'amore e del potere, oppure se vogliamo dell'intimo e del cerimoniale, perché i sacerdoti sono il rito, la cerimonia, il grande, e quindi anche in questo c'è una scelta. A proposito di Uomo Teatro, che fa il teatro con la musica, credo che quei pochi minuti effettivamente diciamo che sono più interessanti rispetto al grande poema. È un piccolo poema sinfonico invece la sinfonia.
Sì, lo è, dura 11 minuti e inizia in maniera identica al preludio che poi Verdi ha inserito nella versione ufficiale, però in questo caso, non per scaricare responsabilità, ma non sono solo, cioè Verdi l'ha provato in Scala e non l'ha fatta eseguire. Nel 77 Claudio Abbado l'ha eseguito per 3 sere di seguito in un concerto sinfonico, e io c'ero. Allora,
eravamo,
tanti chili fa, io ero lì, molti chili fa, sì. Allora, cosa succede? Che questo concerto del 21 ottobre include questa pagina, e secondo me è importante perché è vicina alle recite, tra le recite, subito dopo l'ultima recita, anzi di Aida, quindi si ha modo di poterla ascoltare. Io credo che sarebbe interessante adesso far suonare a Nelson Calzi, che è il maestro che sta preparando con me tutta la compagnia di canto, peraltro eccellente, e quindi di venire, io gli batto il tempo e lui suona la parte sinfonica e magari canta la parte orchestrale. Venga Calzi, venga. Buonasera. Salutiamo. Allora, facciamo una cosa. Io mi metto qui, ti dirigo, col mignolo. Allora, prima che lui cominci, attenzione signori, perché l'attacco è chiaro che è un pensiero legato al Deutsches Requiem di Brahms. Lui studiava tutto quello che avveniva nel mito dell'Europa. Era un uomo colto, Verdi, studiava quello che succedeva in quegli anni. Deutsches Requiem di Brahms è 3 anni prima di Aida. E questo inizio, parlando con Gerhard, proprio che è questo musicologo tedesco, dice, è vero, Chailly, c'è proprio quasi un volersi riferire alla spiritualità di quel mondo. Forse il coro che attacca subito dopo, e ve lo dico, quando arriva il coro dico, questo è il coro, no? È per quello che ha questo afflato così profondamente spirituale, se non religioso. Ed è quello che forse ha spaventato Verdi, secondo me, e ha pensato di voler orientaleggiare con una nuova apertura all'atto terzo, cosa che ha fatto in maniera magistrale, assolutamente. Però questo, secondo me, merita essere conosciuto. Prima esecuzione assoluta in versione da camera. 3, 4. Orchestra d'archi, qui, Ramphis.
Quella che state ascoltando in chiusura di questa puntata di Cult è l'esecuzione al pianoforte in un incontro agli amici della Scala negli scorsi giorni del maestro Riccardo Chailly, che sarà sul podio stasera alla Scala per dirigere la prima delle 5 repliche di Aida in forma di concerto, che segnano la riapertura del teatro alla Scala della stagione autunnale. E chiudiamo lasciandovi ascoltare ancora un minuto di musica prima delle notizie. Ci sembrava importante farvi ascoltare questo incontro così speciale.
Sì. Amneris.
E noi vi diamo appuntamento a domani alle 11:30. A risentirci. Thank you.
coro a cappella interno.